Allora, sono le 18:25 di un giovedì 23 ottobre 2008, bello denso di cose, bello caldo. Una buona sera a tutte e a tutti.
Buonasera.
Questa è sempre Radio Onda Rossa, siete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9. Il telefono è lo 06 49 17 50. E dopo ore di diretta con le varie piazze e quella per l'Italia, di movimenti e di studenti e studentesse che appunto in giro per la penisola esprimono la loro protesta, nonché in questa città ancora un assedio sonoro sotto il Campidoglio contro lo sgombero dell'Horus avvenuto un paio di giorni fa. E noi invece siamo qua a parlare di altri movimenti, ma che comunque sono sempre collegati in maniera stretta con quello che succede in giro anche per le città oggi. Ovvero i movimenti dei gay, delle lesbiche, dei trans. E questa trasmissione, che è appunto Profondo Rosa, è un pochino così una voce, un tentativo così di parlarne di questi movimenti. Ormai siamo già alla terza puntata quest'anno, insomma, già a buon punto, direi. Un po' di informazioni per quanto riguarda la rete, www.ondarossa.info, che è il sito della radio. Diretta @ondarossa.it per le comunicazioni con chi è in diretta in questo momento. Per quanto riguarda più specificatamente la nostra trasmissione, profondorosa@ondarossa.it. Ben lieti e liete di, insomma, sapere le vostre, sia sulla trasmissione sia su qualsiasi forma di collaborazione abbiate idea di apportare. Quest'oggi, come al solito, trasmissione divisa in due parti, come abbiamo fatto già in queste altre due precedenti puntate. Una parte dedicata un po' a approfondimenti un po' tematici su quello che succede appunto nei movimenti LGBT e nelle loro immediate vicinanze. Quest'oggi, diciamo, in qualche modo concluderemo un discorso intrapreso già, insomma, dalla prima puntata su questo incontro che c'è stato a Bologna il 10, 11 e 12
ottobre.
Okay. Io con le date sono proprio negato. Quindi appena un paio di settimane fa. E nella seconda parte, come è appunto ormai di rito, una sezione appunto dedicata alle storie di vita con un collegamento telefonico. E allora partiamo subito con, diciamo, la prima parte, appunto un incontro, così lo ricordiamo, che si è svolto a Bologna il 10, l'11 e il 12 ottobre. Il titolo dell'incontro era Repressione, normalizzazione e nuove forme di disciplinamento dei corpi. Un modo per incontrarsi e discutere sia in maniera più specifica per quanto riguarda appunto il movimento LGBT, la situazione che si sta attraversando in questo periodo, e cercare un pochino di fare il punto della situazione e capire quali possono essere, insomma, i punti di partenza per ridare, insomma, un po' di linfa nuova a qualcosa che sembra un pochino così bloccato in vari punti, no?
Sì. Direi di sì, insomma, o perlomeno, anzi, direi che siamo in un momento abbastanza clou del movimento LGBT, perché di fatto è una conflittualità interna che si portava avanti in realtà da anni tra una parte che possiamo definire più filo istituzionale, più integrazionista, più normalizzata, se mi permettete il termine, e una parte invece che si colloca pienamente nei movimenti antagonisti. E questa divisione, questa conflittualità che già c'era, è esplosa con l'ultimo Pride, ma quello di Bologna del 28 giugno, ma non solo, e quindi era il caso per la parte che, non a caso appunto, questa parte, diciamo, più antagonista si è ritrovata a Bologna in questi 3 giorni proprio per cercare di fare il punto della situazione e di ripartire con un momento che è voluto essere anche costituente di una nuova fase. E questa 3 giorni, ne abbiamo già parlato almeno nelle ultime 2 trasmissioni, e stasera vorremmo tentare, insomma, di parlare un po' dei temi affrontati in 2 delle sezioni di questa 3 giorni, che appunto hanno avuto come temi, da una parte, transfobia, omofobia, lesbofobia, e
dall'altra l'immaginario familista, la ruralizzazione sociale, sessuale e le relazioni. Mentre, insomma, gli altri 2, chiamiamoli così, incontri che ci sono stati erano appunto sull'alberbenismo e la rispettabilità, e un altro sulle politiche securitarie, il razzismo, eccetera eccetera. Insomma, ne abbiamo parlato già ampiamente nelle scorse puntate, quindi quest'oggi andiamo a affrontare queste altre 2 grandi tematiche, insomma, portanti di tutto il discorso, che sono state affrontate a Bologna. Un po' sì, chiaramente il punto di partenza, come stai dicendo tu prima, è un punto che poi ritroviamo così in maniera generale in tutti quanti gli incontri che ci sono stati a Bologna, è stato appunto quello di un movimento che in qualche modo si è bloccato su una serie di richieste, insomma, di accettazione da parte, insomma, della società più in generale, e in particolare, insomma, puntando su delle parole d'ordine che sono state un pochino qualche cosa che bloccava un movimento, insomma, che invece aveva necessità, insomma, di essere così fluido e un pochino più dinamico rispetto a quello che, insomma, è sempre stato.
Sì, per dirla chiaramente, insomma, c'è una parte del movimento che sono quei buoni 17 anni che si coagula intorno a una unica richiesta, che è quella, diciamo, delle unioni civili, Pax, eccetera, quindi del riconoscimento delle forme, del riconoscimento legale delle forme di coppia. E al di là del fatto che avere per 17 anni un'unica parola d'ordine è evidentemente paralizzante, ma soprattutto la parte lesbica, ma anche una buona parte del movimento gay, peraltro, ha sempre avuto molto a che ridire su questa su questa lotta in specifico, perché non ci si riconosce, in sostanza.
Assolutamente, insomma, una delle critiche che vengono mosse, insomma, da più parti, in particolare ti facendo riferimento comunque alla componente lesbica del movimento, è appunto quella di che in fondo, insomma, un tipo di richiesta del genere non fa altro che riproporre una gerarchia dei ruoli sociali, una forma, insomma, di unione normata ben precisa, che è quella, insomma, in qualche modo del matrimonio e comunque della relazione eterosessuale, che anche, insomma, in ambito di unioni civili in qualche modo viene riproposta questo grande filone, che, insomma, che è quello, diciamo, normalizzante, che permea poi tutta la società e fa valere, insomma, con la sua forza e con la sua violenza, insomma, sui colpi delle donne quotidianamente, relegando poi le donne in una forbice, che è quella, insomma, della cura delle persone che si hanno accanto, che siano, insomma, il proprio compagno piuttosto che i figli e quant'altro, e dall'altra insomma persone che sono adibite fondamentalmente alla procreazione. Queste due cose sono poi strettamente collegate in un discorso che abbiamo già affrontato nelle scorse puntate, che è appunto quello della distruzione insomma delle forme di welfare che insomma ci sono state negli anni passati, e di come la famiglia poi diventi in qualche modo il salvagente generale, sia dal punto di vista economico ma soprattutto da quello sociale e politico, insomma, attraverso il quale questo welfare in qualche modo viene relegato, viene ricostruito attraverso insomma i ruoli familiari e la necessità insomma di avere una serie di rapporti appunto normalizzati all'interno della famiglia che ti permettano insomma di sostenerti nelle situazioni di difficoltà.
Sì, e poi è evidente che in questo modo, cioè assumendo come obiettivo quella del riconoscimento legale delle coppie lesbiche o gay, di fatto si è contribuito a dare voce, a amplificare una retorica sulla famiglia che vuole appunto la famiglia come luogo della cura, degli affetti, che quindi tutte ne hanno diritto, eccetera, e quindi facendo il contrario di quello che a mio avviso un movimento LGBT dovrebbe fare, cioè quello di togliere il velo su cos'è realmente la famiglia, cioè che da una parte è una costruzione culturale che come tale può cambiare e può essere anche distrutta, dall'altra qui e ora la famiglia è il luogo dove maggiormente si commettono il maggior numero di violenze sulle donne, sulle lesbiche e peraltro anche sui gay e sulle trans, e quindi questo discorso diventa anche assurdo alla fine.
Sì, assolutamente, insomma la lunga mano del patriarcato chiaramente ha sempre due facce, una faccia diciamo così politico-sociale, se vuoi teorica, di costruzione, chiaramente la costruzione culturale, quella della famiglia insomma per eccellenza garantisce questo tipo di tramandamento, non so se questa parola è giusta, di padre in figlio appunto di una sessualità eteronormata, di una forma insomma di dominio del maschile insomma su tutta la società, e dall'altra parte poi ci troviamo a che fare con comunque il braccio armato vero e proprio, che insomma che è quello della violenza sulle donne, che vive appunto nella famiglia il suo punto fondamentale di attuazione, ma che poi va a permeare insomma la società nella sua interezza. Non a caso insomma come dire, esiste comunque tutta un'omertà generalizzata da parte dei vari organi di informazione, ma da parte insomma di più o meno di tutto il mondo maschile sulla questione violenza sulle donne.
Sì, sicuramente, e appunto tutta la violenza, violenza che è fatta di botte, di stupri e di omicidi, insomma, non di buffetti sulle guance, sulle donne, che avviene nel mondo, innanzitutto può avvenire grazie a una complicità diffusa e a un'omertà quasi totale, perché altrimenti è una sorta di guerra, di conflitto globale a scala planetaria, certo. Contro un sesso non sarebbe assolutamente possibile se questo non fosse. E oltretutto, con questa faccenda della famiglia, ripeto, io credo che in questi anni il movimento LGBT, o perlomeno quella parte visibile e istituzionale del movimento LGBT, abbia come dire, commesso un errore molto grave, anche perché si è nel frattempo dimenticato tutta la parte della proposta culturale trasformativa che invece a mio avviso dovrebbe avere come prioritaria, e si è voluto presentare come normale, di fatto contribuendo a spostare verso destra il baricentro della normalità, perché se normale è solo quel gay che vive in una coppia stabile, riconosciuta, eccetera, o quella lesbica che fa altrettanto, tutti e tutte le altre
dove stanno? Ah, sì, assolutamente è lampante questa cosa, che comunque una divaricazione, una forbice si crea già a partire insomma da questo tipo di richiesta, che poi quando soprattutto questa diventa insomma il punto focale sul quale poi si va a snodare insomma tutto un movimento. E poi al di là di questo si perdono, no, in forme, no, di radicalizzazione estrema, tutto ciò che chiaramente proviene da soggetti esclusi, perché chiaramente in quel momento, il momento in cui te poni questa divaricazione, automaticamente crea un'esclusione all'interno del movimento, e quindi tutte le richieste che non sono in sintonia, no, con questo tipo di cosa, che è quella che dovrebbe essere, no, per il bene di tutti, anche dal potere viene accettata come quella che dovrebbe essere il bene di tutti, diventa qualcosa di radicale, di mostruoso da comunque relegare in un angolo e non prendere in considerazione in nessun modo.
Ma non solo, ma anche, come dire, l'identità normalizzata gay o l'identità normalizzata lesbica, così come è stata proposta da una parte del movimento, non è che all'esterno poi non faccia, diciamo, paura, non, no, è che gli strali del Vaticano non siano, certo, arrivati comunque, certo, non è che le botte dei fascisti non siano arrivate comunque. Quindi proponiamo qualcosa che all'esterno viene comunque visto come qualcosa di mostruoso, destabilizzante, deviante, con l'aggravante che non ci assomiglia, che assomiglia invece a qualcun altro, che assomiglia a una famiglia eterosessuale che peraltro in gran parte manco esiste, perché appunto questa famiglia, così come viene descritta,
come viene sbandierata, quella del mulino bianco, insomma, per capirci, insomma, non mi sembra che sia
bianca, ricco e ricca e felice,
cioè, sono ormai ben poche, ma chiaramente, cioè, è ovvio che poi in un momento come questo, no, in cui insomma le crisi economiche, la distruzione, insomma, di tutte le forme di welfare, no, che avevano comunque garantito una vita degna a un sacco di persone per tanti anni, sono andate a farsi benedire, diciamo così, è ovvio che, insomma, almeno nell'immaginario si debba per forza ristabilire qualche cosa di questo genere qua, perché sennò probabilmente, cioè, tutti quanti si renderebbero conto che c'è qualcosa che non va e che le cose non stanno in piedi così da loro stesse.
Tra l'altro, fortunatamente, forse è il caso di ricordare che una parte importante del movimento lesbico in questo momento sta lavorando proprio su questi temi insieme alle femministe nella costruzione di una manifestazione che si terrà il 22 novembre e che ha al centro proprio questa questione della violenza maschile sulle donne e della famiglia come luogo deputato della violenza. E quindi un momento che sappiamo, abbiamo ricordato più volte, lo scorso anno è stata una manifestazione enorme, bellissima, gigantesca, e che almeno per un giorno, ma in realtà è durata di più, insomma, quel velo su cos'è realmente la famiglia è stato alzato, quel velo su questa guerra mondiale contro le donne, contro le lesbiche, è stato alzato. Quindi, insomma, non esiste solo l'arcigay, ecco, per parlare in maniera esplicita e anche un po' banalizzante.
Do
E allora rientriamo in diretta, sempre Onda Rossa, sempre Profondo Rosa. E continuiamo in queste chiacchiere sulla tre giorni contro la repressione, la normalizzazione e le nuove forme di disciplinamento dei corpi. Una delle cose, delle altre cose, insomma, che è echeggiato durante questa tre giorni è, da una parte, appunto, ricollegandoci al discorso che stavamo facendo, fatto di riconoscere, insomma, che questa paralisi, insomma, in qualche modo questo stato di fermo di un movimento si è dato anche anche dal fatto che quando ci si ferma, si pensa, insomma, che alcune cose siano ormai assodate e garantite, si dà spazio comunque, insomma, ai ritorni, no, di forme di repressione, di rimessa in discussione, insomma, di tutta una serie di discorsi che ormai erano dati per assodati. Era un po', insomma, quello che è avvenuto in questi ultimi 20 anni, insomma, da quando, insomma, i movimenti LGBT in qualche modo hanno pensato di essere scollegati da quello che succedeva nella società generale e magari di inseguire semplicemente un fatto, una questione, insomma, di riconoscimento di diritti, perché comunque tutto il resto della società, insomma, in qualche modo era... Aiuto, qua si fischia, ok, scusate. In qualche modo alcune cose dal punto di vista culturale fossero ormai assodate, non so, fosse più, insomma, necessario, insomma, prendere in considerazione la questione. Questo in qualche modo ha fatto gioco a chi invece chiaramente ha continuato a lavorare, perché cioè è inutile che ci prendiamo in giro, è sempre un gioco di forze, no? Quando si parla di politica e quando si parla, insomma, di forme culturali, se una forza perde la sua inerzia e soprattutto perde la sua spinta, la sua molla, il suo movimento, altre forze chiaramente entrano in gioco e cercano di imporre quelli che sono i propri punti di vista. Questo, diciamo, è un fatto da un punto di vista fisico, dall'altro politico, insomma, le cose sono strettamente collegate. Quindi sicuramente, diciamo, l'inerzia così di un movimento che ha perso, insomma, con le ondate di riflusso degli anni 80 e successivi una forza dirompente che aveva avuto, una delle cose che a me mi ha fatto così molto pensare rispetto, diciamo, a questa questione, per esempio, il fatto della nudità, che in un intervento, insomma, che è stato portato in questi tre giorni veniva messa così come punto, no, di riferimento. La nudità durante gli anni 70 era un fatto per certi versi assodato, c'erano un sacco di situazioni in cui si poteva esporre un corpo nudo. Non solo situazioni, diciamo, di campeggi o di spiagge nudiste, ma situazioni anche di piazza, situazioni differenti, diciamo, a quelle di relegazione al quale la nudità del corpo lì, messo lì in bella vista, o normalmente viene considerato. E durante gli anni 70 queste forme, no, di espressività del corpo, di messa proprio in comune per certi versi della corporalità, erano in qualche modo, facevano parte, insomma, della costruzione culturale che durante gli anni 70 è stato fatto. Oggi, se pensiamo, insomma, a questa cosa, ci rendiamo abbastanza bene conto, insomma, di quello che è successo nel frattempo e di come il fatto, no, di magari considerare assodate determinate cose e di puntare magari a dei riconoscimenti che fossero poi formali, come quello, appunto, delle coppie di fatto di cui parlavamo prima, abbia fatto passare in secondo piano la necessità, no, insomma, di lottare giorno per quello in cui crediamo fondamentalmente.
Eh sì, oggi il corpo di fatto è scomparso, il corpo è diventato osceno, proprio nel senso che è fuori dalla scena politica, culturale, e quindi tanto più la nudità. E poi, appunto, se si tratta di proporre un movimento che ha come obiettivo la normalizzazione, ovviamente la comunicazione attraverso il corpo viene assolutamente bandita, per passare invece a forme di comunicazione assolutamente mediate da quelle che sono le istituzioni generalmente riconosciute.
E poi ancora peggio quando secondo me un'altra delle cose, no, che fa la differenza rispetto, insomma, a un po' di anni fa, ma adesso poi non è che uno vuole fare, perché un'altra delle cose, no, che capita quando si parla di queste cose, soprattutto durante gli anni 70, è di rischiare, no, di essere molto retorici, di dire ah che belli gli anni 70, che anni 70 sì, sono stati belli, sono stati anche brutti per tanti versi, però hanno portato avanti, insomma, delle forme, no, di sperimentazione culturale, di nuove costruzioni culturali che chiaramente erano dirompenti e sono stati dirompenti per quei tempi, e probabilmente ce li siamo portati appresso come dei virus, no, che stanno dentro i nostri corpi per certi versi per un sacco di tempo e non li consideriamo ormai parte integrante, no, delle nostre corporalità, del nostro modo di essere, eccetera eccetera. E che pensavo che questo virus oltre a noi avesse contagiato anche il resto del mondo, insomma, per certi versi uno fa anche un po', diventa una forma, insomma, di banalizzazione, no, di, come ti posso dire, di iocentrismo rispetto a questo discorso. Invece in realtà non è così, bisogna sempre, come dire, stare molto lì, appuntare qual è la situazione, rendersi conto e portare sempre avanti contenuti radicali, no, di messa in discussione di determinate cose, perché sennò si torna inevitabilmente indietro, non si possono dare per assodate determinate cose, punto e basta. E niente, di fatto, cioè, questo discorso della corporalità in questo momento è diventato una specie di scoria, no? Come dicevi, di qualche cosa che è osceno, che sta fuori dalla scena, che è escluso, no, da qualsiasi forma di visione. Io, a me mi viene in mente soprattutto visione, perché insomma i corpi ormai si vedono soltanto nel momento in cui bisogna prenderli e metterli da qualche parte. Che possa essere un CPT, che possa essere una casa di cura, che possa essere una prigione e quant'altro, no?
O l'isola dei famosi.
O l'isola dei famosi, sì. Ormai anche l'isola dei famosi. E di conseguenza è accaduto anche il fatto che mentre queste scorie, questi corpi osceni una volta erano semplicemente esclusi, no, messi e relegati da qualche parte, esiste oggi invece tutta un'industrializzazione, no, della scoria. È un po' come questa grande retorica, no, del dover riciclare quando la fa il potere, no? Sappiamo bene come funziona la tecnica del riciclaggio. E a parte che, insomma, di solito si riciclano anche da soli molto spesso, però quando si tratta, insomma, di dover riciclare queste scorie di oscenità, normalmente questo riciclo avviene, come ci stiamo rendendo conto tutt'oggi, sulla base, insomma, del fatto che comunque ciò che è bandito, insomma, dalla scena è qualcosa che faccia paura, no? Ritorniamo al mostro, al freak, insomma, all'altro, alla normale, a quello che, insomma, deve essere, insomma, qualche cosa di spaventoso che debba mettere in pericolo l'esistenza degli altri. E ormai esiste una vera e propria industrializzazione della paura, un'industrializzazione culturale, perché, insomma, quotidianamente ci viene proposta, insomma, sugli schermi televisivi, nei giornali, anche nei discorsi, che ormai entra a far parte pure dei discorsi della gente e diventa, insomma, questo spauracchio, questo babau, no? Che poi è difficile, insomma, da contrastare.
Sì, purtroppo, insomma, questa dinamica tra normale e anormale, tra ciò che è normale e quindi accettabile e ciò che non lo è, di fatto non è mai scomparsa. Quello che cambia nelle fasi, diciamo, storiche è l'ampiezza di ciò che è anormale rispetto invece a momenti in cui si sposta il
baricentro.
Il baricentro, e è certo che se anche il movimento LGBT smette, se non altro, di rivendicare di ribadire che questa linea di divisione tra ciò che è normale e ciò che è anormale non è culturalmente sensata, si lascia spazio a chi invece sgomita per inserire in questa etichetta di anormale di fatto milioni di persone, perché questo è un momento, insomma, l'abbiamo detto e ridetto, in cui la normalità riguarda ben poche soggettività.
Un un'altra delle cose che contraddistingue, insomma, questa industria della paura, questa, questo gigantesco babau che ci perseguirà, no, quotidianamente, è il fatto che, mentre magari su forme, insomma, cioè che esistono secondo me contemporaneamente due forme, no, gigantesche di controllo su queste cose. Da una parte quelle che sono date, insomma, dalle forme di controllo e sorveglianza che conosciamo, che possono andare appunto da, dalle istituzioni totali tipo la prigione, la segregazione e quant'altro, a forme più evolute, no, di sorveglianza a livello tecnologico. Oggi si parla, no, di braccialetti elettronici, poi senza pensare che poi, vabbè, quotidianamente quando siamo su internet c'è qualcuno magari che osserva quello che noi facciamo, siamo facilmente rintracciabili, ci sono telecamere in giro per la città dovunque, nelle metropolitane, nei supermercati, quando chi ce l'ha usa un bancomat, una carta di credito, insomma, chiunque può rintracciare i suoi movimenti, e questo è un lato, no? Un fatto. Dall'altra esiste invece una forma di controllo che è basata sul fatto che comunque nel momento in cui questi mossi, no, vengono lasciati liberi, in balia di loro stessi, non gli viene data nessuna garanzia di nessun tipo, è difficile per loro in qualsiasi modo riuscire a fare una vita normale, vera e propria, perché è impossibile lavorare, è abbastanza impossibile riuscire a trovare forme di sussistenza, è difficile trovare una casa, eccetera eccetera. Ecco là che il mostro, no, appare in tutta la sua forza e potenza a farti vedere quello che succede quando si sbaglia, poi fondamentalmente, no?
Sì, il mostro viene lasciato appunto libero o libera di
libero
far
di
paura.
Andare in giro così per i territori e per le città.
Libero di far paura e libero di fare da spauracchio a chi ancora non si trova additato dalla parte del mostro. E in questo credo che il movimento LGBT avrebbe molto da imparare da chi la diversità se la porta in maniera più evidente sul proprio corpo e non la può nascondere neanche quando vuole. Perché tra lesbiche, gay, trans eccetera, ovviamente esistono persone che scelgono di mostrare la propria diversità e persone invece che non possono nemmeno sceglierlo, perché per il parametro generale sono comunque persone diverse, anche solo per come si mostrano. E credo che le riflessioni di queste persone abbiano molto da darci, proprio perché non è difficilissimo passare questa linea che ci divide.
Te parli di diverse nel senso di, cioè nel senso che visivamente, obiettivamente stanno già fuori dalla linea di demarcazione, cioè basta un attimo per capire che non c'è niente da fare, insomma stanno di là e basta.
Sì, a me per esempio ha fatto molto riflettere le riflessioni di una compagna trans che però, insomma, ha scelto di avere un'immagine che non è propriamente né quella del maschile né quella del femminile, e che mi dice: io ho paura a camminare per strada perché io non scelgo di mostrare la mia diversità, io sono sempre diversa agli occhi della gente.
Eccoci qua nuovamente in diretta, sempre Onda Rossa, sempre Profondo Rosa. E così diciamo che virtualmente inizia la seconda parte della nostra trasmissione. E dovremmo avere un collegamento telefonico pronto?
Eccolo.
Eccolo qua. Buonasera.
Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao Elena, ciao Oscar.
Presentati, chi sei?
Allora, sono Giorgio, ho 32 anni, sono in veste di uomo trans stasera e vivo a Milano, ma sono di Palermo, anche se ho perso un po' l'accento, non sono né milanese per i milanesi né palermitano per i palermitani, però trovo in questa strada intermedia. E cos'altro? Diciamo, sono un attivista, un trans visibile più o meno dall'inizio della mia storia di transizione, e da lì insomma è iniziato questo viaggio che si è via più complicato, però è diventato più divertente. Direi che con presentazione non saprei cos'altro raccontare. Faccio il grafico, ma non so se questo ha rilevanza.
Ma forse sì. Come ci sei finito a Milano da Palermo? Come ci sei finito a Milano da Palermo?
Ma abbastanza casualmente, fortuitamente, nel senso che la mia ex compagna si era trasferita da Palermo a Milano e io, un po' mosso da motivazioni così alte, un po' perché comunque ero appena iniziato la transizione e affrontare i parenti e la vita e tutto assieme era un po' complicato, e ho detto va bene, mettiamo una bella distanza così io mi occupo di me e poi pensiamo al resto. Questo è un po' in sintesi, è andata così. Però
ti faccio una domanda, credo non semplicissima, ma cos'è una transizione? Tanto per fare una transizione, cos'è?
Un nome tecnico del passaggio da un genere ad un altro, nel mio caso dal femminile al maschile. E io ho scoperto questo nome arrivando a conoscere altri ragazzi che hanno già in percorso e insomma avevano anche una storia di attivismo alle spalle, per cui avevano tutta una terminologia già così consolidata. Ho scoperto la transizione era questa cosa, io la chiamavo la cosa.
La cosa?
Sì, questa cosa che dovevo fare, questo, ma non aveva ancora un nome, poi sono arrivati una serie di nomi.
Ma questa cosa quindi è nata a Palermo e poi è stata portata a Milano?
Sì, diciamo come prezzo di coscienza personale, sì, è nata a Palermo e poi si è trasferita a Milano e poi ha cominciato a girare. Sì,
invece
è andata un po' in giro.
Invece come presa di coscienza, dicevi tu prima insomma che sei riuscito a dare un nome insomma a questa cosa, no? Che differenza c'è? Nel senso, magari già a Palermo trovavi situazioni nelle quali poter dare dei nomi a questa cosa, piuttosto insomma che a Milano è stato forse più semplice?
Beh, diciamo che a Palermo non avevo riferimenti di nessun tipo, tranne un amico di famiglia di vecchia data che avevo saputo tramite familiari che aveva fatto anche lui questa cosa e io lo conoscevo, insomma mi hanno messo in contatto con lui e mi aveva dato in realtà il contatto di uno psicologo, ma non avevo nessun riferimento, ecco, se non il mio desiderio. Poi a Milano, arrivando in un'associazione per cui appunto un percorso di un certo tipo, tante cose hanno preso il loro nome, ecco, però sì, a Palermo non avevo nessun tipo di riferimento rispetto a questo, non politico perlomeno, ecco, appunto solo il desiderio.
E passando anche avanti, insomma, come ci sta un uomo trans nel movimento CLBT, così come adesso? Ci si trova? Ci stai comodo?
Ma il movimento LGBT in questo momento credo voglia dire ben poco, preso così come definizione generica. Sta bene, almeno questo uomo trans sta bene nei contesti che si è scelto, ecco. Diciamo, se volessi guardare un po' alla comunità a cui dovrei far riferimento, che è quella delle persone che hanno fatto, stanno facendo il mio stesso percorso, ci sta un po' strettino, ecco. Anzi, diciamo che non ho molti contatti con il resto dei ragazzi trans, tranne qualcuno con cui evidentemente, forse per motivi altri, c'è stata una sintonia, ma diciamo ci sta un po' stretto, ecco, anche evidentemente per mancanze mie di magari di sapermi imporre imporre la mia presenza in qualche modo, però ecco, non è la figura dell'uomo trans, non è una figura granché evidente, anche perché effettivamente fisicamente la si riconosce poco, ecco, bisogna veramente mettersi i cartelli con le didascalie per farsi riconoscere.
Quindi passi inosservato, ma anche per strada?
Beh sì. Sì, decisamente sì, passo molto inosservato. Magari se siamo in 3-4 fa un po' specie vedere tanti uomini così bassi tutti assieme, però no. non più di questo, ecco.
E tu come te la vivi questa, diciamo, invisibilità?
Ma io all'inizio è stato un buon escamotage per sfuggire alle cose, poi è diventata una trappola, perché a quel punto significava veramente negare costantemente tutto un pezzo della mia vita che invece io volevo comunque portarmi dietro in qualche modo, e tra l'altro significava comunque inscenare continuamente una finzione di dimostrazione di essere appunto non uomo, ma più, dovevo essere più uomo, perché appunto mi sentivo comunque in difetto in qualche modo, per cui poi è diventata questa gabbia e adesso è una cosa che mi gioco, nel momento in cui voglio fare per esempio l'infiltrato all'interno del genere maschile posso permettermi questo lusso, per cui faccio appunto l'infiltrato e ho accesso ai discorsi degli uomini, al genere maschile in un modo assolutamente insospettabile, e altre volte invece mi gioco la rivelazione, nel senso di giocarmela come spiazzamento rispetto a chi ho davanti magari. È una cosa con cui mi diverto, ecco, lo vivo molto così.
E in che situazioni ti capita di fare l'infiltrato?
Ma adesso che ho cambiato i documenti, sicuramente al lavoro. Un po' mi pesa, perché comunque l'ambiente in cui lavoro è un concentrato di sessismo, razzismo, macismo, omofobia, cioè il peggio che si possa immaginare, e non è la fabbrica, cioè non sto parlando di ambienti, parlando di una redazione di un giornale, teoricamente quindi persone così. E invece è questo concentrato in cui però io mi gioco questo genere, ma in cui faccio l'uomo strano, in cui faccio l'uomo che non partecipa alla battuta, in cui faccio però comunque percepito come uomo, per cui faccio quello un po' strano, quello un po' per le sue, quello che non dà adito, seppur tentano ogni volta di trascinarmi dentro. Dicevo, ogni tanto un po' mi pesa, perché io rispondo, diciamo, a tutto, tutto il sessismo che viene tirato fuori, ma ogni tanto vorrei, come dire, urlare dicendo: ma non avete idea di chi avete davanti, e proloquiate, ecco, sulle cose. Però vabbè, quello è un po' un compromesso, devo dire, rispetto al gioco della visibilità.
Senti, lei ha fatto o fai politica? In maniera attiva, insomma, nel senso, sei partecipante di movimenti di vario tipo?
Partecipante nella misura in cui vado all'assemblea, partecipo. Sì, devo dire sì, ecco, non sono un
militante,
un grande conferenziere nelle situazioni, diciamo, più allargate.
Vabbè, comunque,
di assemblea, eccetera, ecco, non sono
però ci va all'assemblea,
un gran parlatore, però sì, sono. Sì, è quello sì.
Chiaramente
in
non
quel senso lo faccio.
Anche in ambienti misti, cioè non soltanto all'interno del movimento LGBT, insomma, anche in movimenti più in generale, misti, che ti posso dire, centri sociali.
Sì. Nelle occasioni in cui sì. Magari non sono attivissimo come promotore delle cose, però ecco, nelle situazioni ci sono,
ci
sì,
stai.
Anche misti, assolutamente. Mi muovo anche tranquillamente, insomma, anzi spesso anche più tranquillamente di situazioni strettamente GLBT, intese come comunità GLBT, così un po' indefinita, variegata, ecco.
E secondo te che questa che tu dicevi un po' invisibilità, te la giochi anche lì dentro, o c'hai modo, insomma, di essere un pochino più esplicito, un pochino più visibile?
Ma guarda, in realtà chi mi conosce sa benissimo la mia storia, per cui diciamo che quello che mi potevo giocare ormai me lo sono giocato. E, per cui ecco, l'infiltrato non lo posso fare più di tanto.
Ma
però,
ma senti questa necessità però di fare l'infiltrato pure dentro un movimento o no? O stai più tranquillo?
Sì, alcune volte sì. Ma non è, cioè non è un problema di paura o di difficoltà, anzi, una cosa che ho notato in questi anni è che in situazioni di svago, ecco, con persone che però venivano da un certo percorso di liberazione o di autonomia, eccetera, io avevo molta più tranquillità nel vivermi, per esempio, la mia fisicità. Ecco, mi sono sempre sentito molto meno guardato rispetto a situazioni non politiche. Ripeto, parlo di episodi veramente di svago, tipo al mare, ecco. Però ho visto in chi, soprattutto in anni passati, aveva fatto un certo tipo di percorso politico, avere una libertà e una tranquillità nei confronti della fisicità, di tutte le fisicità, che a me ha rilassato molto e mi ha fatto capire quanto, per esempio, è stato perso in questi anni del rapporto con la corporeità. Non so se mi son spiegato, però ecco, visto molto questo grande stacco tra chi aveva vissuto anche, soprattutto negli anni passati, i momenti di liberazione, e chi invece non li ha vissuti, per cui ha veramente un rapporto come dire, fondamentalista con il corpo, fondamentalista inteso come tabù della fisicità. E questo a me però ha permesso di riappropriarmi di una dimensione della mia fisicità, ecco, molto più tranquilla, rilassata, e ho capito che non era un problema di mia inadeguatezza, ma di capacità di elaborare culturalmente la propria diversità, e la possibilità di essere accolti tranquillamente senza tante menate.
perché quindi se ho capito insomma il filo del tuo discorso, in alcuni ambienti diciamo LGBT ma non di movimento eccetera, tu ti senti in quanto uomo trans guardato?
Sì, devo dire che cioè, non trovo grande differenza tra il contesto GLT è un contesto X qualunque esterno, ecco. Cioè, come dire, la brutta abitudine di guardare nelle mutande e vedere come si è fatto, come non si è fatto, cosa hai fatto, come t'hanno girato, come t'hanno stortato i chirurghi, ecco, è una cosa che ho visto, diciamo, indifferentemente. Parlando di comunità, veramente di comunità allargate e non situazioni politiche, ecco. Sì, comunque sì. Ah, soprattutto verrebbe da dire un po' l'ambiente gay, ma non è del tutto vero neanche questo, no, anche in ambienti lesbici. Sì. La par condicio delle, sì. Un po' di questa, immagino. Un po' magari capisco sia la novità della soggettività che è disposta comunque a parlare, a raccontarsi, eccetera. Un po' credo che sia un po' un vizio di forma, ecco.
E viene abbastanza spontaneo chiederti qual è il tuo rapporto, senza voler fare di questa una domanda di massimi sistemi, ma qual è il tuo rapporto con... col femminismo e col lesbismo, insomma, con questa parte del movimento?
Beh, distinguerei da femminista a femminista e da lesbica a lesbica, ecco. È stato conflittuale soprattutto fino a quando io non ho risolto i miei problemi col femminile, devo dire. E allora lì era ho positivo, ma perché mi sembrava di voler essere comunque riassorbito in quella parte, ma era quando mi sono reso conto che era una mia difficoltà lì, ecco, risolta quella, invece ho cominciato ad assorbire gli strumenti del femminismo che per me sono stati fondamentali nell'elaborazione della mia storia trans, ovviamente. Come li ho utilizzati in quanto strumenti, quindi cioè, ci ho visto anche questa grandissima potenzialità di essere degli strumenti che potevano essere delle donne, ma di qualunque soggettività volesse partire da sé e attraverso sé leggere il mondo e soprattutto le contraddizioni proprie del mondo. E conseguentemente devo dire, rispetto al mondo lesbico, anche lì devo dire, le strade si sono spianate nel momento in cui io mi sono riappacificato con il mio femminile di fondo, ecco. Poi con qualcuna magari i problemi ci saranno sempre comunque, perché ci sono posizioni diverse, però vabbè, ecco, lo metti nel conto, ecco, di avere visioni diverse, non fa problema, ecco. Non so se mi sono spiegato.
Sì, credo di sì, insomma.
Penso proprio di sì.
E, se posso farti ancora una domanda, come lo vivi tu il rapporto con... tu hai parlato appunto della transizione, hai parlato anche, hai citato a un certo punto la chirurgia, e quindi mi chiedevo come lo vivi il rapporto con la chirurgia, con la scienza medica, con tutto quello che diciamo di esterno a te
interviene,
è intervenuto per tua scelta, ovviamente.
Certo. Ah, guarda, diciamo la maggior parte delle volte appunto la domanda è sulla chirurgia, proprio perché evidentemente viene vista come veramente le mani esterne su di te. Mentre la cosa che ha più impatto nella vita di una persona trans, uomo o donna che sia, è la terapia ormonale. È quella che effettivamente modifica il tuo genere molto spesso. la chirurgia interviene dopo a in una cosa magari più sostanziale dal punto di vista fisico, ma meno importante dal punto di vista della percezione che le persone hanno di te. Spesso, te lo dico perché effettivamente tante volte, cioè, ho notato che la domanda spesso appunto è sulla chirurgia e non sulla terapia ormonale, che di fondo è molto più importante, diciamo, nella storia delle persone trans. Però ecco, rispetto alla chirurgia, la mia posizione già è cambiata negli anni, man mano appunto che acquisivo una serie di strumenti anche per elaborare la mia storia. Per cui da un atteggiamento di tipo miracolistico, per cui il mio desiderio era che a un certo punto questi mi rivoltavano come un calzino e io ero un'altra cosa, intanto fare i conti con i limiti della chirurgia che ci sono, soprattutto rispetto ai percorsi dal femminile al maschile. E due, anche di non togliere questa delega totale alla chirurgia come appunto come dimensione miracolistica, ma
di risoluzione insomma di anche di una tutta una serie di problematiche anche relative proprio alla transizione di per sé, no?
Come, scusa?
Dico anche di risoluzione magari attraverso questo chirurgo demiurgo, no? Di tutta una serie di, penso, problematiche, sì, che comunque la transizione porta con sé, no?
No, esatto, perché diciamo in un primo momento tutti in un qualche modo attraversano questa fase appunto di miracolistica di totale delega, è come se lì arrivasse la soluzione di tutti i problemi. In realtà i problemi rimangono e in più anzi ti si cominciano ad ammonticchiare altri problemi, che sono appunto questi della gestione di quest'altro genere con cui devi fare i conti e che la chirurgia non ti risolve per niente. Dopo questo c'è stato appunto anche comunque la mia volontà di tenere in piedi tutta la mia storia, che era fatta di una storia femminile e poi questa storia che è adesso, che è al maschile, e per tenerla insieme non potevo pensare alla chirurgia come una cessura, come un taglionetto col passato, no? Così. Cioè, non potevo pensare a quello come una fase di stravolgimento totale, cioè devo fare in modo che il passaggio della chirurgia fosse appunto un pezzettino di questa storia e non un qualcosa che da fuori travolgeva la mia storia. Questo per me ha giocato molto appunto nel mio lavoro su di me, sulla diversità, ecco. Ha giocato molto soprattutto nel poi poter spiegare agli altri che la storia trans non è una storia medicalizzata, ma è la storia di un percorso che dentro sé ha anche una storia medica, comunque ha anche con interventi che sono medici, ma non si limita a quello, non può essere ridotta a quello ed è molto più complessa, quello è un pezzettino della storia.
Senti, per chiudere l'intervista vorrei tornare l'intervista perché della chiacchierata, scusa. Volevo tornare all'inizio e alla georeferenziazione, insomma, della sua storia. Se non sbaglio, tu hai attraversato tre grandi città del nostro paese a tre latitudini diverse, che sono Palermo, Roma e Milano.
Sì. Roma l'ho attraversato in periodi non sospetti, quando ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto 2 anni a Palermo e poi 2 anni a Roma, ma ero veramente in periodi pre-percezione al maschile, non so come chiamare, comunque pre-transizione in ogni caso. E poi Milano è stata dopo. Beh, io un episodio solitamente le attraversate. Adesso non devo dire, non ne posso più di tutte le grandi città, vorrei ritirarmi in campagna, però probabilmente per altri motivi. E una cosa che mi viene sempre in mente di questo in questa storia di questo attraversamento di latitudini, è un episodio che fa parte appunto di questa storia trans, che è molto più complessa di quanto poi non vorrei, di quanto un po' magari non sembra, e che ero mi ero trasferito a Milano da pochi mesi ed ero in transizione, ho iniziato la terapia ormonale da 9 mesi più o meno, e a Milano venivo già percepito al maschile, percepito al maschile intendo che esci per strada e la gente si rivolge a te chiamandoti al maschile appunto, e torno a Palermo e immediatamente ridivento donna, cioè le persone mi vedono come donna, e io ho detto vabbè, ok, allora servono più peli in Sicilia che non a Milano, quindi forse ho fatto bene ad andare un po' più al nord, perché quantomeno mi sono potuto rilassare prima del tempo. Però ecco, questo è per dire che anche molte aspettative rispetto alla propria appartenenza al maschile, al voler essere come dire uomo, più uomo degli uomini, uomo a tutti gli effetti, tutta questa serie di paturnie che attanagliano i ragazzi che iniziano la transizione, ecco, episodi come questi te le fanno un po' ridimensionare e rimettere un po' in discussione anche rispetto alle tue aspettative, ai modelli che hai davanti e che insegui in un primo momento. Senti, certo, devo dire, Milano in questo senso è stata molto utile, Milano e il nord quantomeno, mi ha aiutato parecchio in questa prima fase.
Visto che i trans uomini insomma vengono poco percepiti, diciamo, dalla generalità delle persone, a bruciapelo ti viene in mente una lettura, un sito web, qualcosa da consigliare a chi ci ascolta e che magari è interessata così a entrare un po' più dentro a tutto ciò?
Ma sì, allora sicuramente il sito di un mio carissimo amico che è Daniele Bocchetti, e il sito si chiama, è molto abbastanza didascalico il nome, si chiama transizioneftm.it, e lui ha avuto la grandissima pazienza di registrare la sua voce, fotografarsi nei primi credo 2 anni di transizione, per cui proprio registrando tutti i cambiamenti della voce, della faccia, del corpo eccetera, per un lungo periodo di tempo, per cui chi è un po' curioso di vedere che effetto fa può andarsi a sbirciare il suo sito
transizioneftm.it.
sì, esatto, e il sito non è molto aggiornato, nel senso che poi lui ha un po', ecco, arrivato poi a una stabilità anche di cambiamenti, l'ha un po' lasciato in sospeso, ogni volta mi dice che vorrebbe rivedere un po' anche i pensieri che ha scritto, che non gli corrispondono più rispetto alla sua storia, però rispetto al cambiamento fisico quello è un, quindi può essere così divertente andarlo a vedere.
Bene.
E poi in realtà c'è una mailing list, però ovviamente quella è chiusa ed è dedicata a ragazzi che vogliono sia sono già in transizione, sia vogliono affrontarla, ma sia anche stanno prendendo questa cosa in considerazione come opportunità, ma non è detto che poi lo faranno. Devo dire, ci sono anche molti, a me viene da dire ragazze, nel senso che loro stessi, ecco, in quella lista si definiscono al maschile, però comunque fanno una vita molto al femminile, comunque non dicono di non, cioè, vogliono vagliare questa, vogliono esplorare questo mondo, ma non è detto che sia la loro strada, ecco.
Beh, comunque diccela questa mailing list,
si chiama Espoem Italia, anche quella è abbastanza didascalica come nome.
Scusa?
Sempre FTM Italia. Uh-huh. Però appunto quella è una lista chiusa, bisogna scrivere, c'è un moderatore che
Vabbè, magari
accetta più o meno l'iscrizione,
può essere utile anche questa.
Beh sì, diciamo che è una aiuta molto, perché essendo una mailing list anche
ci si confrontano,
viene nei punti più disparati d'Italia, attraverso quei canali ha avuto sia informazioni tecniche sia una comunità con cui chiacchierare, ecco. Per cui la sua utilità secondo me ce l'ha, ecco.
Vabbè Giorgio, noi ti ringraziamo di questa bella e interessante chiacchierata.
Grazie a voi.
E chissà, magari un'altra volta. Intanto ti ringraziamo e a presto.
Dai, a prestissimo allora.
Grazie
a voi.
Mille. Ciao, buona
ciao,
serata.
Ciao, ciao. Ciao.
Quando sono le 19.35, sempre a Radio Onda Rossa, si conclude questa puntata di giovedì 23 ottobre per Profondo Rosa. Come potete notare, sono le 19.35, questa sera il GR non ci sarà. D'altronde, insomma, una giornata bella densa di cose che succedono in giro per la città. E non è detto, insomma, che si debba per forza venire in radio a svolgere un compito, insomma, si può fare anche altro. Noi chiaramente diamo appuntamento a giovedì prossimo, boh, con altri temi. Questo sulla tre giorni l'abbiamo esaurito, penso, con questa settimana.
E chissà che non si torni a parlare di natura, contro natura, cultura, chissà. Ma magari no, ci passa.
Anche no, vediamo un po' che succede da qui a giovedì prossimo. Restare all'ascolto comunque di Onda Rossa, un po' di selezioni musicali. Dopodiché continuerà con la solita programmazione del giovedì. Della quale in questo momento ricordo ben poco. Però sicuramente grandiosa come al solito. Noi vi salutiamo qua e una buona serata a tutti e a tutti.
Buona serata.